Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Daria Corrias in regia e Danilo Solidani alla console. Cominciamo la puntata di oggi con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Patrick George Zaki, lo studente di 29 anni dell'Università di Bologna in carcere in Egitto dal 7 febbraio del 2020, è passato quasi un anno, con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Periodicamente al Cairo si svolgono delle udienze dove viene rinnovata la detenzione cautelare di Patrick Zaki. Dopo l'ultima udienza di 2 giorni fa, la detenzione è stata rinnovata di altri 15 giorni. Ricordo che se e quando si svolgerà un processo, Zaki, secondo Amnesty International, rischia una condanna fino a 25 anni di carcere. Quindi faremo il punto su questa vicenda, poi ci sposteremo in Russia per parlare di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin, arrestato domenica sera subito dopo il suo arrivo a Mosca. Navalny rientrava da Berlino dopo aver passato mesi in ospedale per curarsi dopo il tentato avvelenamento lo scorso agosto con un agente nervino. Il giudice ha condannato Navalny a 30 giorni di carcere, ma Navalny ha esortato i suoi sostenitori alla resistenza contro il governo. Scendete in piazza, non abbiate paura, ha detto sul suo canale YouTube. E ieri intanto è stato diffuso un video preregistrato di Navalny, una sorta di reportage in cui si documenta l'esistenza di una gigantesca e lussuosa residenza di Putin sul Mar Nero, finanziata con i soldi di alcuni oligarchi vicini al presidente russo. Insomma, vi racconteremo gli sviluppi di questa vicenda di Navalny e cercheremo anche di capire meglio chi è questo instancabile oppositore di Vladimir Putin. Vi ricordo il numero che potete inviare i vostri messaggi, le vostre domande, il 335-56-34-296.
Speaking out in Egypt today is dangerous. I want to highlight the plight of 4 people wrongfully arrested for their work fighting for the dignity of others, Gasser, Karim, Mohammed, and Zaki, from the Egyptian Initiative for Personal Rights. These men have spent their lives fighting against injustice, and now they find themselves behind bars. Zaki was tortured.
Ecco, avete sentito, sentite ancora in sottofondo la voce, l'appello dell'attrice Scarlett Johansson per la liberazione del personale dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, l'iniziativa egiziana per i diritti della persona. Gasser Abdel Razek, Karim Enra, Mohamed Bashir e proprio Patrick Zaki. Anche questo appello ha contribuito il dicembre scorso alla liberazione di 3 dirigenti di questa organizzazione egiziana, ma purtroppo non è stato liberato Patrick Zaki, che è rimasto in cella. Io saluto Laura Cappon, giornalista di Mezz'ora in Più, programma di Rai 3, esperta d'Egitto, collabora con diverse testate giornalistiche e sta seguendo molto da vicino la vicenda di Patrick Zaki. Buongiorno Laura.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Laura Cappon, in questo calvario giudiziario di Zaki c'è stata comunque una novità dopo l'ultima udienza, no? La custodia di Patrick Zaki è stata rinnovata per 15 giorni e non per 45, come finora era sempre avvenuto. Questo che cosa può significare per la sua sorte?
Può essere un segnale distensivo, può essere anche una cosa casuale che purtroppo, a cui purtroppo l'Egitto ci ha abituato, decisioni schizofreniche che spesso non hanno un vero e proprio motivo o non hanno nessuna ragione. Lo dicono gli stessi avvocati che appunto sono rimasti sorpresi a questo punto della detenzione. Ricordiamo che Patrick tra poco sarà in carcere da un anno. I rinvii avvengono ogni 45 giorni, prima ogni 15, poi man mano che la custodia cautelare si allunga diventano 45. Nessuno sa cosa ci dobbiamo aspettare. Per il mese scorso, quando c'era stata l'altra udienza, ricordiamolo, avevano rilasciato i 3 membri di IPR, proprio quelli a cui si riferiva Scarlett Johansson nel suo video, e questo sembrava portare o preannunciare una liberazione di Patrick Zaki. Sì, si stava andando a Parigi per una importantissima visita diplomatica, ricordiamolo, ricevette persino la Legione d'Onore, eppure Patrick è stato rilasciato. Quindi diciamo che siamo tutti molto interdetti e non riusciamo a capire la ratio, nemmeno la ratio per cui abbiano dovuto aspettare praticamente 3 giorni per avere l'esito dell'udienza, perché l'udienza si è svolta domenica e la decisione si è saputa ieri pomeriggio. Quindi è tutto molto confuso, ma d'altronde fa parte del modus operandi delle autorità egiziane, che nei confronti di chi viene incriminato per reati d'opinione, che in Egitto significa essere incriminati per reati d'opinione, significa essere incriminati per reati di terrorismo o sovversivi contro la sicurezza nazionale, questo è il modus operandi e vale per tantissimi altri prigionieri, appunto politici, attivisti e giornalisti.
Ecco, ma materialmente come avvengono queste udienze? Come si svolgono? Patrick viene portato in aula, ha diritto di parola, è ammanettato in una gabbia? Che cosa possiamo immaginare, non so, descrivere queste situazioni che avvengono periodicamente purtroppo con Patrick Zaki?
Sì, da quando, alcuni mesi a questa parte, dopo che l'emergenza Covid e anche una rivolta in carcere, in particolare a Tora, aveva bloccato la presenza degli indagati e dei detenuti in custodia cautelare, da diversi mesi sono rientrati in aula, così come sono rientrati in aula anche i rappresentanti delle varie ambasciate, tra cui il rappresentante dell'ambasciata italiana, che per alcuni mesi con la motivazione del Covid non era nemmeno potuto accedere in aula. Avviene in maniera molto molto semplice, ma allo stesso tempo disumana, perché le cifre parlano chiaro. Ci sono decine di migliaia di attivisti politici in carcere, la maggior parte dei quali mai condannati in custodia cautelare, e vengono portati in udienza la mattina, diciamo che iniziano sempre verso mezzogiorno. Ovviamente sono tantissime persone, queste persone aspettano in una cella tutti insieme e aspettano che sia il loro turno. Spesso gli avvocati riescono a intervenire, altre volte no, ma comunque l'intervento degli avvocati è anche relativamente inutile, è nel merito del prolungamento della detenzione, ma non trattandosi di un processo loro non hanno comunque la possibilità di fare una vera e propria strategia difensiva, e questo è un altro problema. E si aspetta in queste condizioni abbastanza disumane, non si può andare in bagno, perché ovviamente se si va in bagno in tribunale anche per chi fa l'uditore, anche per i giornalisti, si viene accompagnati da guardie che aspettano fuori, e quindi i detenuti non possono uscire dalla cella, e poi si viene riportati in carcere. I genitori non vengono quasi sempre ammessi, per esempio i genitori di Patrick ormai restano a casa, aspettano che entrino notizie dai legali, perché a parte che sono anziani non possono stare 10 ore fuori dalla corte, e questo purtroppo è qualcosa che in Egitto si ripete ogni giorno, perché con questi numeri, con questa mole di detenuti in custodia cautelare, questa è una cerimonia della dittatura che si ripete 5 giorni su 7 in ogni tribunale penale.
Certo,
del Cairo.
Ecco, questa immagine che hai usato di cerimonia della dittatura, intanto segnalo i nostri ascoltatori che per seguire la vicenda di Patrick Zaki possono fare delle ricerche sui social con l'hashtag Free Patrick Zaki, e segnalo anche il sito del quotidiano indipendente Madame Asr, e poi il sito anche dell'organizzazione per i diritti dei diritti della persona, appunto con la quale collabora Patrick Zaki, l'account EIPR. Ecco, Laura Capon, che cosa sappiamo dello stato di salute fisica e psicologica di Patrick Zaki?
Ovviamente è molto molto stanco, ha dormito per terra per diverso tempo. Ieri ho parlato con la sorella, che diciamo è la persona che in questo momento si relaziona molto spesso con noi, mentre il padre e la madre fanno un po' più fatica, il padre in particolare non sta molto bene di salute, quindi diciamo ha minimizzato i rapporti anche con la stampa, ma anche con molti politici e rappresentanti che hanno comunque che parlano con la famiglia. E mi hanno raccontato ovviamente che Patrick ha solo due libri, che ovviamente ne vorrebbe di più. Pensate, due libri per un anno di detenzione quasi, no? Praticamente come non averli.
Sì, esatto. Lui vorrebbe anche continuare a studiare,
insomma. Esatto, sta facendo un master, di libri ne dovrebbe avere molti di più. E ovviamente vorrebbe tornare a studiare, ma soprattutto quello che logora è l'incertezza. Noi sappiamo che in Egitto, ormai ne parliamo spesso, i due anni sono il limite massimo della detenzione preventiva, però come raccontano gli stessi avvocati c'è una specie di gioco del quadrato, tipo un monopoli. Appena si sta per finire due anni di detenzione preventiva, a parte che alcuni restano tra l'altro in detenzione anche dopo che scadono i due anni, ma per tenerli dentro si incriminano in un altro caso. Non è difficile in Egitto, purtroppo, essere incriminati anche retroattivamente, magari su inchieste aperte anche anni fa, su episodi, che ne so, di scontri tra polizia, manifestazioni, anche avvenute nel 2 anni fa, cioè, e purtroppo questo è la regola, quindi potete immaginare l'incertezza, cioè non c'è nemmeno, nella peggiore delle ipotesi, l'orizzonte del mi manca un altro anno per finire.
Certo, perché purtroppo, insomma, si vive in questa attesa, in questa incertezza, e non ci resta quindi che aspettare la prossima udienza tra 15 giorni, augurandoci il meglio per Patrick Zaki. E parlando di Patrick Zaki, non possiamo anche non rinnovare l'appello verità e giustizia per Giulio Regeni. Grazie Laura Cappon per essere stata oggi con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся. И что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. И один из этих зрителей, самый преданный поклонник нашего творчества, по приказу которого меня отравили, Владимир Путин. Вот он точно смотрит сейчас, и сердечко его сжимается.
Sentite ancora il sottofondo, il sonoro da questo video diffuso ieri, rilasciato dalla Fondazione Navalny sul canale YouTube di Alexei Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin che si trova in carcere dopo il suo ritorno a Mosca. Dicevo, questo video, una vera e propria reportage, un'inchiesta su questa residenza di Putin sul Mar Nero, una lussuosa residenza di Putin pagata con i soldi di oligarchi vicini al capo del Cremlino. Insomma, quindi anche dalla detenzione Navalny continua a mandare messaggi, a essere presente. Noi facciamo il punto sulla vicenda di Alexei Navalny con Sergio Paini, corrispondente della RAI a Mosca. Buongiorno Sergio.
Buongiorno Alberto, sì, eccomi qua.
Allora puoi raccontarci un po' come è stato diffuso questo video, che cosa racconta, che cosa si vede?
Sì, allora innanzitutto è una mossa, l'hanno chiamata la vendetta, il contrattacco di Navalny, che pur essendo chiuso in questa prigione di adesso di Mosca, che tra l'altro è una prigione che insomma dai sinistri ricordi, perché dove fu incarcerato Khodorkovsky, dove morì Magnitsky, quindi insomma dove non arrivano neanche, questa è l'ultimissima notizia, dove non arrivano neanche le lettere che gli scrive la moglie Giulia, eppure lui da lì continua a dire non abbiate paura, e ieri ha dato l'ok alla pubblicazione di questa video inchiesta pubblicata appunto dal suo fondo anticorruzione, la chiama la tangente più grande. Si era già parlato di questa residenza principesca sulle rive del Mar Nero nella regione di Krasnodar, che apparterebbe a Vladimir Putin, e lui mostra tutte le carte, tutti i contatti stabiliti proprio ancora quando Putin era un agente del KGB, con una appunto serie di persone che poi sono diventati personaggi di rango, oligarchi, e costo stimato oltre 1 miliardo di euro, 7.500 ettari di parco, teatro, piscina, porto privato e naturalmente anche una no-fly zone, quindi sostanzialmente, così l'ha definita Navalny, uno Stato nello Stato. E naturalmente questo vuole spingere la gente a essere sempre più russi, a rendersi conto che la cleptocrazia, come appunto la chiama Navalny, che è dominante in Russia, non è più sostenibile, e da qui anche la sua, il suo rinnovato appello a scendere in piazza sabato, appunto non tanto, come l'ha detto lui, non tanto in difesa di Navalny, ma per il futuro della Russia. Il Cremlino però ha messo in chiaro che anzi questi appelli alla mobilitazione lanciati dall'oppositore sarebbero di dubbia legalità, e ha ribadito che nessuna manifestazione, sono state indette in tutto il paese, ma nessuna sarà autorizzata a causa, ufficialmente a causa delle restrizioni anti-Covid. Quindi è un muro contro muro.
Ecco, tra l'altro ci sono stati degli arresti domenica scorsa, no, all'aeroporto dove si attendeva Navalny, poi lui, il suo aereo è stato dirottato su un altro scalo, queste persone sono ancora in carcere, cosa si sa di loro?
No, beh, poi sono state rilasciate, sono stati dei fermi, come ci sono stati anche il giorno dopo, c'è qualcuno che appunto l'ha preso subito in parola ed è stato fermato anche a San Pietroburgo, sono stati scesi in strada, però è chiaro che adesso l'appuntamento è per sabato e lì sarà interessante vedere che tipo di reazione ci sarà, insomma, se dura, in che modo, quindi diciamo non, adesso è lui che resta tenuto lontano dai suoi collaboratori, anche i legali fanno fatica sostanzialmente a incontrarlo, però riesce, naturalmente arrivando qui sapeva quello che rischiava, cioè l'arresto, sono diverse le accuse contro di lui, ma si è organizzato bene anche per diciamo questo crescendo immediato in settimana, e dall'altra parte c'è da dire che però al momento Vladimir Putin non ha reagito lui di persona, ha reagito il suo portavoce Pieskov, e anzi si è fatto vedere mentre celebrava l'Epifania ortodossa con un bagno in acque gelide, quindi c'è proprio anche un contrasto tra come due mondi sembra opposti.
Ecco, tra l'altro comunque Navalny dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di comunicatore, perché comunque certo questo video, questo reportage era stato registrato naturalmente prima del suo arresto, però evidentemente dispone di una rete di collaboratori molto abile a usare anche i social e a diffondere poi questi messaggi.
Sicuramente sono anche, fanno capo poi a Bellingcat, che lo sappiamo, quel team anche di giornalismo investigativo che aveva già portato a scoprire il nucleo di agenti dei servizi segreti russi che secondo appunto la sua versione l'avrebbe avvelenato ad agosto in Siberia, e poi diciamo che lui ha costruito proprio su internet la sua carriera ormai più di 10 anni fa, poi con le rivolte diciamo del 2011 è diventato una figura politica, ma è rimasto diciamo fino all'avvelenamento era soprattutto un blogger anticorruzione. Adesso infatti sarà interessante per questo vedere sabato la risposta della popolazione, comunque anche da alcune indagini, da alcuni sondaggi, sembrerebbe che almeno il 20% dei russi comincia a vederlo invece proprio come una reale alternativa politica, e quindi questo è il salto di qualità che c'è stato dopo il fallito avvelenamento, il tentato omicidio, come appunto lo chiama Navalny, che accusa direttamente Vladimir Putin di averlo ordinato.
Ecco, Sergio Penny, un'ultima domanda: cosa si sa di questi oligarchi che avrebbero finanziato questa residenza sul Mar Nero di Putin?
Allora, l'inchiesta è molto lunga e naturalmente anche dettagliata, lui fa vedere diversi documenti, sono praticamente, fanno parte del cosiddetto, potremmo chiamarlo noi, insomma, prendendo in prestito questa parola, cerchio magico di Putin, ovvero ex agenti del KGB oppure comunque i cosiddetti Siloviki, cioè legati ai ministeri della forza, che proprio grazie alle sue amicizie hanno poi sostanzialmente preso appalti in ponti, anche strade, insomma in questi 20 anni in cui Putin è stato al potere, e questa grande residenza Ricordiamo che naturalmente il Cremlino nega tutto, ma anche perché questa residenza se ne parlava appunto già da anni e sarebbe stata venduta, però da quello che invece accusa Navalny non si era mai guardato così a fondo e sarebbe stata costruita sostanzialmente con un sistema di tangenti. Ed è quindi da lì l'accusa di cleptocrazia, nel senso che alla fine Navalny insiste molto sul fatto che Putin sia anche sostanzialmente non così forte come lui vuole far vedere, ma in realtà debole anche perché è ricattato da tutta una serie di grandi gruppi di potere, si parla anche di una trentina di famiglie di cui lui sostanzialmente gestirebbe, no? Garantirebbe un equilibrio di poteri, e tutto questo avrebbe poi finanziato appunto con una serie di tangenti la costruzione di questo, non è più di un palazzo, sarebbe appunto un principato, infatti c'è il paragone nell'inchiesta con il Principato di Monaco.
Esatto. Grazie a Sergio Paini, corrispondente della RAI a Mosca, per averci fatto questo quadro. Grazie ancora per essere stato con noi. Adesso saluto il professor Paolo Calzini, Associated Fellow della John Hopkins University di Bologna, esperto di relazioni internazionali. Buongiorno professor Calzini.
Buongiorno a lei.
Ecco, professor Calzini, sentivamo Sergio Paini che diceva si è un po' trasformato anche il ruolo di Navalny, no? Nel tempo, adesso era uno che contestava soprattutto la corruzione di Putin, adesso sta diventando un vero e proprio leader dell'opposizione, il quale dice non protestate per me, per la mia liberazione, protestate per il bene della Russia. Da questo punto di vista c'è quasi un elemento di patriottico, no? in questo dissidente, forse un dissidente un po' sui generis, ce lo può raccontare, descrivere come lo vede lei?
Ah, certo, è un dissidente sui generis che ha una personalità molto particolare, tant'è che lui si è definito, naturalmente è un fautore dei valori, diciamo, democratici, della partecipazione, guarda l'Occidente per questi aspetti, però è interessante che lui si è sempre definito un nazionalista democratico. Cioè qualcuno che spinge per un'emancipazione del sistema russo, della partecipazione della società al regime, ma tutto questo nel quadro di una visione che rafforza e che si richiama al patriottismo russo. Quindi ha questo elemento, secondo me è un elemento importante perché nel quadro, nel contesto russo, sul fondo della consapevolezza della popolazione, questa questione dell'identità nazionale e del patriottismo è molto forte. Quindi lui gioca da un lato, diciamo, sull'aspetto ideologico, se così posso dire, dei valori di emancipazione di tipo grosso modo democratico e di modernità, ma dall'altro tocca anche il tasto del patriottismo, cioè lui critica Putin su questo aspetto su cui Putin naturalmente è più vulnerabile, cioè in effetti con la sua politica di non portare al rafforzamento della Russia come un grande paese. L'esempio, diciamo, la testimonianza di questo atteggiamento, che è un po' particolare per essere l'esponente oggi più importante dell'opposizione, è che Navalny ha legittimato l'annessione della Crimea, ha parlato di riunificazione e quindi in questo senso dà corpo e dà consenso a quello che è un filone molto importante in Russia e che non riguarda l'opposizione in particolare, ma riguarda la società russa nel suo insieme, perché la questione della Crimea, come voi sapete, è stato un elemento di successo e di prestigio per lo stesso Putin. Anche i critici di Putin, o almeno una parte importante, come appunto anche Navalny, su questo aspetto di una Russia che deve recuperare il suo status e deve mantenerlo, danno consenso.
Ecco, interessante questo aspetto sottolineato dal professor Calzini. Volevo chiederle, secondo lei Putin ora rischia di più a lasciare libero Navalny oppure a tenerlo ancora in carcere e subire i prevedibili attacchi che già ci sono stati della nuova amministrazione americana, del presidente Joe Biden, che sicuramente vorrà mettere molta enfasi sulla difesa dei diritti umani?
Ma sul piano interno io credo che Putin, sarà la sua reazione normale, cercherà di metterlo fuori gioco, non so con quali mezzi, come ha fatto con Khodorkovsky, insomma, se un personaggio, come sembra anche da quello che è stato detto dal corrispondente, sta acquistando uno status crescente, bisogna metterlo fuori gioco. E bisogna tener conto che il sistema politico russo si è irrigidito nell'ultimo anno anche con le riforme costituzionali, quindi non so quali mezzi userà, il mezzo più semplice è quello dell'incarcerazione oppure la messa fuori gioco. Di solito con Navalny ha oscillato tra residenza coatta, non permettere di uscire di casa e via dicendo. Ma a questo punto qualcosa dovrà fare, e certamente un elemento di imbarazzo per Putin, perché fra i tanti problemi che ci sono anche questo è un problema. E come diceva lei, questo tra l'altro è un aspetto che pesa a livello internazionale, pesa con l'Occidente in genere, questo in qualche modo non dico che è un fatto nuovo, ma un fatto rilevante nei rapporti con gli Stati Uniti. Perché con Trump c'era sempre stata un'ambiguità, Trump faceva una politica personalistica di rapporto con Putin, molto antirusso, ma però allo stesso tempo rapporti intrapersonali, ma senza nessuna dimensione ideologica, mentre Biden gioca tutto col suo ritorno al potere il rilancio di una politica americana che sia, come dire, l'emblema dei diritti umani e della democrazia nel mondo. E quindi cosa c'è di più rilevante agli effetti dei diritti umani che difendere la posizione di un Navalny e delle opposizioni in Russia, di quella minoranza che si oppone a questo? Quindi io credo che Biden, che insomma Putin dovrà tener conto di questo, anche se in Russia ormai in qualche modo si dà per scontato che i rapporti con gli Stati Uniti restano congelati, che non c'è molto che si possa fare perché c'è la questione dei diritti umani, e ormai negli Stati Uniti esiste una posizione trasversale, come si dice, che unisce repubblicani e democratici, che sono divisi su quasi tutto, nell'essere critici della Russia, anche per un secondo aspetto.
Prego.
Anche per un altro aspetto che non dimentichiamo, la Russia è l'alleato di fatto della Cina, che sta diventando, come dire, l'avversario principale degli Stati Uniti.
Ecco, per voi, professor Calzini, c'è anche sullo sfondo la vicenda del gasdotto Nord Stream 2, che dovrà portare in via di ultimazione, dovrà portare il gas russo in Germania, un'iniziativa che è sempre stata vista con fastidio dagli Stati Uniti, da Trump, ma probabilmente anche da Biden. Ecco, in un minuto può riassumere anche questa vicenda, no, e come potrà influire nei rapporti tra Biden e Putin?
Ma è indubbio che Biden e l'amministrazione americana, la quale tra l'altro ha reagito subito attraverso il consigliere per la sicurezza all'arresto di Navalny, mentre in precedenza non avevano toccato molto il problema. Biden è chiaro che fa pressioni sull'Europa perché l'Europa non abbia un atteggiamento soft, almeno così viene definito, perché si limita a criticare la Russia, vedi il caso Bielorussia, vedi il caso Navalny, con delle dichiarazioni di massima, ma non con delle pressioni effettive. E qui chiede, questo è stata già avanzata la cosa, di fare un'operazione che tocca gli interessi europei, e cioè di bloccare l'oleodotto Nord Stream, che dovrebbe attraverso il Baltico rifornire di energia la Germania e quindi l'Europa. E quindi qui tocca quello che è un elemento molto importante, perché il rapporto rifornimento di energia russa all'Europa è uno dei pilastri del rapporto Europa-Russia da sempre, diciamo, pure per parlare dell'Italia, dai tempi di Mattei. Quindi, certo. Quindi qui si toccano degli interessi geoeconomici, ma che poi sono geopolitici, molto forti, e gli Stati Uniti faranno pressione sull'Europa in questo senso.
Certo, lo vedremo naturalmente nelle prossime settimane. Oggi, ricordo, ci sarà il giuramento, l'ingresso in carica quindi di Joe Biden. Grazie professor Paolo Calzini per essere oggi stato oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno.
E finisce qui la nostra puntata di oggi. Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con la rassegna stampa delle 6:50. Adesso c'è Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.